Very grateful for the invitation to be here on tour from Una di Meno, a movement that links with the goals of Black Lives Matter and the movement for Black Lives. And so I'm thankful to the organizers and for the invitation here in Torino.
Carlin dice appunto di essere molto contenta e grata di essere dell'invito e di essere qui in tour in Italia, grazie attraverso il movimento di Non Una di Meno, che appunto connette le istanze del movimento femminista e del movimento Black Lives Matter.
So, in order to frame our conversation this evening, to understand Black Lives Matter, it's important that you understand it is an iteration of a historical struggle for Black liberation within the United States and around the world.
Quindi per inquadrare la conversazione e capire il movimento di Black Lives Matter, è importante capire che è l'iterazione di uno struggle, quindi di una difficoltà, di un problema, di una lotta, scusatemi, che appunto deriva in realtà, che è storica, non è appunto di questo momento, ma sì, che deriva appunto a un passato, a una portata storica.
And as our sister referenced earlier, Black lives in the United States, Black bodies that were stolen and sold into slavery from Africa, initiated the start of a war against Black people by the European enslavers. And it's important to understand that our framing of enslavement is a declaration of war against Black lives.
È importante capire che i corpi neri che sono stati rubati e venduti come schiavi dall'Africa verso gli Stati Uniti e verso le Americhe hanno iniziato una guerra degli europei nei confronti dei neri.
So for those who don't know this history, between the 16th and the 19th century, over 12 million enslaved people from Africa were taken across the Atlantic as enslaved. The enslavers did not see Black people as human beings. Black people were commerce, chattel, property, to be used in an economic system and across the Atlantic. Those who landed in the United States became a part of a violent system of containment, dehumanization, and exploitation to build the economic wealth by working as free laborers and trafficked throughout the Southern plantocracy within the United States.
Per chi non lo sapesse, tra il XVI e il XIX secolo 20 milioni di schiavi sono stati portati nelle Americhe, e gli schiavisti non li vedevano come persone, come esseri umani, ma come cargo, come proprietà, e sono stati inseriti in un sistema di disumanizzazione e di sfruttamento che aveva l'obiettivo di costruire la ricchezza degli stati basati sulla produzione agricola del sud.
So in the transatlantic slavery, it is said that 1.5 million slaves died during that transmission. What I also want you to know, that from the very moment of enslavement, Black Africans have always resisted and fought and revolted, because we have always understood our own humanity, dignity, and sacred worth, be it revolts that they fought back against the enslavers, be it throwing themselves over the side of the ship, Be it that mothers took their babies and jumped on the side, we consider this resistance because the mind of the African people said, we would rather die than to be enslaved.
E quindi diceva appunto nella, nella rotta transatlantica degli, degli schiavi uno, appunto 1.5 milioni di persone sono morte e quello che vuole fare notare, su cui vuole appunto, che vuole sottolineare è che dal, momento, dal primo momento della schiavizzazione le persone nere sono sempre state resistenti e si sono sempre appunto rivoltate contro il sistema schiavista e, perché hanno sempre, sono sempre stati consapevoli del fatto che la loro umanità e dignità avevano valore e appunto azioni come le madri che appunto saltavano giù dalle navi insieme ai loro figli per appunto ribellarsi alla schiavitù sono appunto considerate sono momenti di rivolta e di resistenza.
And slavery occurred for centuries, as I said earlier, and throughout the plantocracy, where there were arbitrary violence against Black people who were enslaved, arbitrary rape and exploitation and labor and killings against Black bodies. Black people were not allowed to marry and nurture families. We were not considered human beings that were entitled to dignity. This system created mechanisms of control and violence that is typical of warfare. When we talk about our social movement, we look at the resistance from the period of the plantocracy to all of the legal struggles that had over years to occur in order for Black people to gain rights, human rights and civil rights. In 1865, the slaves, those enslaved were free. After freedom, there was legal segregation. Black and white people could not live together, could not mix, and it was punishable by death for Black people to violate these laws. We became free through a series of legal struggles, which it's a lot, so I don't have time here. But this is what brought us to the civil rights movement, to the formation of movements like the Black Panther Party, the All-African Revolutionary Party, Pan-Africanism that linked our struggles with Africans all over the world.
Dunque, durante il periodo della schiavitù, il sistema del latifondo si funzionava sulla base di, oltre alla schiavitù, su una serie sistematica di strumenti come le violenze arbitrarie, gli stupri, lo sfruttamento in generale e numerose uccisioni. Per legge gli schiavi non potevano sposarsi, non potevano avere le relazioni familiari tra di loro, venivano separati, no, ovviamente non potevano avere proprietà. Questo è una specie di controllo tipico della guerra e i movimenti sociali delle persone nere sono questa resistenza che inizialmente doveva ottenere i diritti basilari, inizialmente umani e civili. Dopo la liberazione degli schiavi nel 1865 c'è stato un lungo periodo di segregazione per cui i bianchi e i neri non potevano condividere gli stessi spazi e non potevano intrecciare relazioni riconosciute legalmente sotto la pena di morte. Queste lotte che inizialmente avevano un obiettivo giuridico di riconoscimento dei diritti sono quelli che hanno portato poi alla lotta dei civil rights, al movimento del civil rights movement e a diverse formazioni come il Black Panther, il All African Revolutionary Party, il partito rivoluzionario degli africani e il panafricanismo in generale che metteva insieme tutti questi movimenti a livello globale.
Thank you. So in order to understand our contemporary Black Lives Matter movement, it's important to see it as a part of a long history of struggle for Black people in the United States. We speak of white supremacy. Racism is a symptom and the baby, if you will, of this delusion, false lie that white people are more supreme than other people, right? Our comrade talked about patriarchy earlier. White supremacy is reflective of a more imperialistic, entrenched, interlocking mechanism of supremacies that has global and nationalistic tentacles. So our movement understands on an international level, but even on a national level, given our context as Black people, that our battle is against this false idea of white supremacy that created hierarchies of the human. There were hierarchies that white land-owning property males existed. Then you had white women. Then you had lower classes. But indigenous people and African peoples were less than human, if human at all. This system created hierarchies of humanity, an economic system, social and cultural systems that then manifested through the institutions that you named earlier, such as healthcare, such as education, such as freedom of mobility, freedom for the pursuit of life, liberty, and happiness, as the Constitution said. Those white men of the United States, the founding fathers, their small imagination did not imagine their women, Black people, indigenous people, LGBTQ, trans and non-binary people, people of other cultures to be equal. This is not the notion of democracy. Our movement understands this, and this is why we call it struggle. The movement Black Lives Matter is the conscience of the United States of America to hold it accountable to these imaginations that they have never honored.
E quindi, per capire il movimento contemporaneo di Black Lives Matter, è importante vederlo come parte appunto di un problema e di una difficoltà e di un lotta, scusatemi. Appunto, Black Lives Matter parla di supremazia bianca e razzismo, perché il razzismo appunto è figlio di una bugia, e questa bugia è il fatto che i bianchi siano superiori ad altre persone che appunto non sono bianchi. Una loro compagna ha parlato di suprematismo bianco e che il fatto che il suprematismo bianco è il riflesso di un meccanismo imperialista di supremazia che ha dei tentacoli globali e nazionalisti. Il movimento capisce sia da un punto di vista internazionale che nazionale che la loro battaglia è contro appunto questa falsa idea del fatto che i bianchi siano superiori. E appunto perché come accennava prima, anche all'interno appunto del sistema gerarchico delle piantagioni c'erano i proprietari italiani bianchi, le donne bianche, sotto di essi le classi basse e ancora sotto gli indigeni e i neri che non erano considerate persone. E questo sistema ha creato gerarchie economiche e culturali che poi si sono manifestate nelle istituzioni, quali appunto il sistema della salute, dell'educazione, l'impossibilità di avere libertà di movimento e felicità, come invece prevederebbe la Costituzione. E quello che appunto sottolinea, aggiunge Carline, che i padri costituenti non hanno mai pensato, nel momento in cui hanno detto che tutte le persone sono uguali, alle donne, alle persone nere, alle persone, alle soggettività LGBTQI+, e a persone di altre culture come appunto uguali. Loro sanno che questa non è l'idea, non è democrazia, e che questo è effettivamente un problema. Black Lives Matter è la coscienza degli Stati Uniti, la coscienza che gli Stati Uniti rimuovono.
And so our current struggle within the Black Lives Matter movement We say we stand on the shoulders of our ancestors that struggled for our liberation. So our contemporary liberation struggle emerged out of the continued arbitrary lynching and violence of the policing system within the United States. The system of segregation continues, where Black folk experience inequality and discrimination and oppression and containment on an interpersonal level. Because it's important to understand that the mentality of whiteness, it's important to understand whiteness, yes, white people, but also white passing or internalized anti-blackness from other groups, experience containment and segregation on a daily basis. In all of the systems that I named earlier. So policing is one of the systems, as health, as economic, as cultural, as social within the United States. But when 17-year-old Trayvon Martin in 2012 was killed by a George Zimmerman in his community, in a community he was visiting with his father. And George Zimmerman was told by the police not to pursue him. And he shot Trayvon Martin. And a jury found him not guilty. Three Black women, Opal Tometi, Alicia Garza, and Patrice Cullors, commiserated and tweeted the hashtag Black Lives Matter. This on the social media took root because killings like Trayvon Martin was a regular occurrence by police, by vigilante, any regular citizen that had the right to kill or felt the right to kill Black people, or a security guard like George Zimmerman. So the hashtag Black Lives Matter was to affirm that our lives matter and our lives deserve justice. Opal Tometi, Alicia Garza, and Patrice Cullors are Black women who identify as queer and who have been organizers in their communities around domestic violence, around immigration, and around domestic workers. Alicia Garza has been organizing domestic workers, low-wage domestic workers. Patrice Cullors had been fighting the policing system, and Opal Tometi worked in immigration as organizers. So this hashtag took place and grew into a more coordinated organization, specifically in 2014 when the Ferguson uprising took place. Another killing of Michael Brown, an 18-year-old Black teenager, was gunned down in his community, and his body was left in the street for over 4 hours. His mother could not cover his body that was bleeding out in the street. And I'll stop. In the memory of Black people, remember I talked about lynchings where KKK members wore white hoods and lynched and killed and maimed and disfigured and discarded Black bodies. Leaving Michael Brown's body in the street for 4 hours was, for Black people, a public lynching of our baby, of our child. And we all know it could happen to any one of us. And so we rose up, and this became the seal, the glue that galvanized all our people within the United States into a social movement to declare that Black Lives Matter, and everyone will know and come to understand that our lives and our dignity is not negotiable and it's irreducible.
Le lotte di oggi del Black Lives Matter stanno in piedi sulle spalle di tutti coloro che hanno preceduto questi percorsi. La loro liberazione oggi si regge sulla memoria dei linciaggi di fine 800 e di inizio 900, perché la segregazione continua e le discriminazioni continuano a un livello interpersonale. La whiteness, cioè l'essere bianco, è una realtà condivisa non soltanto da chi è bianco veramente, ma c'è un odio razziale verso i neri che attraversa tutti i gruppi e i neri stessi. I sistemi di oppressione sono tutti attraversati dal principale, che è quello della polizia. E poi Carlina ha tracciato una storia del Black Lives Matter dicendo che nel 2012 Trayvon Martin è stato ucciso da George Zimmerman quando visitava una comunità insieme a suo padre. George Zimmerman era una guardia di sicurezza. E benché la polizia avesse detto a George Zimmerman di non perseguirlo, lo ha ammazzato e a sua volta non è stato punito dalla polizia. A questo punto tre attiviste queer, Alicia Garza, Opal Timethi e Patricia Colors, did I say it right? Hanno lanciato l'hashtag Black Lives Matter per dire che questa violenza è frequente, non è un'occorrenza casuale ma è sistematica e coinvolge la polizia, le guardie di sicurezza, i vigilanti e chiunque pensa di sentirsi autorizzato a uccidere una persona nera. Queste attiviste sono queer e erano appunto attive nelle comunità su diversi fronti, e in particolare per il lavoro domestico sottopagato e sul tema dell'immigrazione. Nel 2014 ci sono stati dei riot a Ferguson e in quel contesto è morto Michael Brown, un teenager, e il suo corpo è rimasto 4 ore sulla strada e sua madre non poteva neanche andare a coprirlo, e l'immagine di Michael Brown, del corpo di Michael Brown sanguinante sulla strada, ha risvegliato nella memoria dei neri i linciaggi e i cappucci bianchi del KKK. E hanno capito che quello era un linciaggio e questa è stata come la colla che ha galvanizzato e mobilitato tutte le persone di colore in un movimento che tutte le persone nere in un movimento che è stato poi il Black Lives Matter, per dire che appunto le vite dei neri contano, tutti lo capiranno.
One thing I will say about this iteration of our movement, whereas the civil rights movement, you saw the lone figure of the charismatic male leadership, Martin Luther King. We all know his name, and rightly, King was an important figure within our movement. What we don't know is that the labor and the work of the civil rights movement, as others, was done by women. The strategizing, the organizing, women like Fannie Lou Hamer and Ella Baker and Diane Nash, and later figures like Pauli Murray, who thought of the theories and the intellectual work as a lawyer. This was an interesting story. She identified as a male, as a woman, but trans. And in that era, she could not have, transition as people are able to do now. And in the law school at Howard, which was all black, she was a woman, so she was not welcomed. And she was accepted at Harvard, but she was black, and so she was not welcomed. And so I'm saying this to say that this movement, not only is it led that in the past, non-binary and LGBTQ and trans personalities produced a lot of the work and contributions and labor that has been erased from history. Our current iteration is a movement that amplifies and honors the leadership and the contributions of women and non-binary and LGBTQ folk. And also, it is a movement of poor and working class everyday people, so that we do not differentiate among Black lives. We are not just fighting for upper class, educated, elite, respectable Black people. This is why we say all Black lives matter in our movement. Every single Black life matters. And so our struggle is intersectional, it is inclusive, and if we recognize that within our own people, if we seek to honor differently abled people and all of the beauty and multiplicity and difference and creativity and genius across generations, if we have an imagination for a world that will be better, we must then join forces with all oppressed peoples across the world. All Black peoples, not just within the United States, but our diaspora around the world. Indigenous folk who are struggling around the world. Palestinian people who are struggling. The Dalit people, the Rome people, as we say in Europe, and other immigrants such as those reflected here who feel the weight of white supremacist, nationalist, and ethnocentric marginalization and discrimination within Italy on an interpersonal level. Am I right? On a structural, systemic, and institutional level, where second-generation Eritreans and other Africans who have lived here are not recognized as Italians. We understand that our liberation is bound up with the liberation of all other peoples, and we stand firmly in the radical Black liberation struggle. But we welcome to join other social movements such as Niuna Di Meno if they do their work. Do it right here. Right? And together, we know that we can create a better world together for all of us.
Sì, Carlin parla appunto del movimento delle civil rights, dove comunque appunto i leadership erano appunto persone come Martin Luther King, carismatici, ben vestiti, delle belle figure, maschi, appunto, infatti, erano considerate figure importanti, quando in realtà però il lavoro anche di questo movimento era fatto da altre persone, era fatto da donne che appunto organizzavano le strategie, e erano anche produttrici di teorie e di lavori intellettuali come Pauline Murray, che appunto era un'avvocata che appunto si identificava come trans e non poteva appunto transizionare, non poteva svolgere la transizione, e alla scuola di legge ad Harvard era una donna, appunto era considerata una donna e non era benvenuta ed era appunto
l'università nera, era discriminata dai neri in quanto donna, e ad Harvard era discriminata in quanto nera.
Invece appunto Black Lives Matter, questo movimento, il movimento delle civil rights ha portato molte persone non binary, trans, LGBTQI+, a produrre appunto molto lavoro che è stato cancellato dalla storia. Adesso il movimento Black Lives Matter amplifica la leadership di donne, persone non binarie, persone trans, LGBTQI+, ed è un movimento di persone anche povere, di persone della working class, di persone di ogni giorno, che perché appunto non si può e non differenziano loro tra le vite delle persone, non si può appunto difendere semplicemente le vite dell'elite, delle persone rispettabili, ma tutte le vite nere contano, ogni singola persona conta, e la loro lotta è e deve essere intersezionale. E solamente se loro riconoscono tra di loro stesse, tra le persone che fanno parte del movimento, la bellezza, la molteplicità, la creatività, il genio che esiste tra generazioni, e se appunto hanno l'immaginazione per un mondo migliore, devono unire le forze con tutte le persone nere e tutte le persone oppresse in tutto il mondo, le persone indigene che lottano, i palestinesi, i rom, gli altri immigrati che sentono il peso delle persone bianche e di una cultura bianca ed etnocentrica e delle discriminazioni che avvengono proprio in Italia a livello sia interpersonale che strutturale e istituzionale. È un paese in cui una persona eritrea che ha vissuto qui non è riconosciuta come italiana. Il movimento Black Lives Matter capisce che la loro liberazione è e deve essere collegata con quella di altre persone, e sono i benvenuti e si uniscono insieme ad altri movimenti come Nonna di Meno, che appunto deve svolgere il suo lavoro qui, perché insieme sappiamo che possiamo appunto cambiare il mondo.
Ciao a tutti, ciao a tutti, mi chiamo Siaka, vengo da Gambia e abito qua quando non tanto da dire, già mi sono detto tutto. Come io voglio chiedere alla ragazza, Italia e America c'è, cioè, la differenza tra loro due è razzismo, perché Italia gente credono che noi arriviamo qua secondo il loro punto di vista, che perché loro fanno razzismo, perché dicono che abbiamo noi che abbiamo creato tutti i problemi che l'Italia deve, tipo rubiamo il loro lavoro, noi siamo arrivati qua per fare vita migliore, e quello della, come si chiama, della Stati Uniti, è perché il razzismo è lì, mi sembra, da tantissimi anni, perché hanno fatto schiavi, prendere gli africani, portare l'America a fare schiavezza, fare lavoro, trasporto, cioè tante cose hanno fatto Stati Uniti, tanti sappiamo. Io sono anche africano, cioè, l'ho saputo un po', ho letto un po' della cosa dell'America, come hanno usato i nostri nonni, come hanno fatto. Non so se le chiede, se conosci uno che è della Gambia, si chiama Kunta Kinte. Se non lo so, se voi lo conosco, uno delle schiavi che l'hanno usato da tanti anni fa. Quindi, come vedi il punto del razzismo tra Stati Uniti e Italia?
Ok, ciao, innanzitutto grazie. Io volevo una curiosità, seguo molto Erica Hart, e non so se la conosci, da New York. Attivista nera, queer, cancer survivor, lots of things. Ad esempio, lei parla molto dell'importanza della compensazione con la reparations, non so, riparazione, per il colonialismo e la schiavitù. Ero curiosa di sapere il suo pensiero rispetto a quanto sia centrale questo punto. Non so se mi sono riuscita a spiegare.
Ciao, grazie. Io ho una domanda molto semplice. Il rapporto che avete col femminismo invece bianco americano? Nell'ultimo periodo abbiamo visto comunque grosse oceaniche manifestazioni negli Stati Uniti d'America in seguito anche al movimento del Me Too. Comunque gli Stati Uniti d'America hanno una tradizione di femminismo bianco come di femminismo nero. Vorrei capire in Black Lives Matter come ci si rapporta soprattutto al femminismo bianco.
Okay, thank you for the first question. So racism, or I should say the manifestation of Europeanized white supremacy through racism, takes on different forms in different contexts, right? To speak in the United States in this moment, the narrative and the story for in this moment, but really historically, since the Immigration Act of 1963, and there's one in 1965 that welcomed immigrants to the United States. The narrative has always been from the poorer, working class white folk that immigrants are coming to the United States to take their jobs. This is a part of the story, but when they say immigrant, they're not talking about, in this moment, Italians, Irish, Eastern Europeans, or anyone that can integrate into whiteness. They're talking about Latin Americans, Mexicans, people from Guatemala, people from Africa, right? People from the Caribbean, people who are legibly not white. The United States, if you are not indigenous, if you were not brought to the U.S. as an enslaved person, is a nation full of immigrants, many of whom are Europeans. The narrative of immigration that is now capturing and abusing and deporting, really imprisoning, caging Latin American immigrants mostly is all you see in our media. But there are African immigrants being deported. Haitian immigrants are going to be deported. Vietnam immigrants are being deported. People from the Middle East are being deported. So that exists within the United States. The national ethnocentric ideas of who is Italian and who is not Italian is what prevails here. It's a different dynamic in Italy, but it is also rooted in racism if you can visibly and legibly mark someone as not Italian. Is that right? By language, by culture, by the ethnocentrism within its Italy. And so there is a difference between what happens here. Are immigrants stealing Italian jobs? Is that the root of the problem? Right? Is that the root of the problem? Is it immigrants that are stealing jobs, and who are they taking jobs from? Who in Italy have the power and the wealth? And what are the systems that create this division? Is it the immigrants that come here, or are you battling a more structural, systemic, ideological, perhaps even psychological problem within Italy? So that is a question I raise for this context, because what is happening, as we know in the United States, has a deeper roots, and the story does not. The story of immigrants taking your jobs does not capture the problem. The Italian narrative of people who are immigrant coming and taking from Italians, it is a mechanism of fear, of xenophobia, and it doesn't get to the root of the problem of what is happening. My thinking is that organizing, militant organizing, has to be joined between the immigrants who are here and attack the systemic and structural problems that are causing oppression and economic hardship within your society. That's the root of the problem. I don't think immigration is the root of the problem. But If people think it is, it plays on something that is more ethnocentric, racist, right? And xenophobic within Italy.
Quindi sì, la domanda che aveva fatto il ragazzo appunto ruotava intorno al razzismo, alla manifestazione del razzismo in Europa che, dice Carlini, ha forme diverse in contesti diversi. E, in realtà anche negli Stati Uniti in questo momento la narrativa e anche il portato storico diciamo appunto il modo di intendere i migranti, la migrazione deriva sempre da persone bianche appartenenti a classi inferiori, a classi sociali inferiori, che appunto ritenevano che i migranti portassero il via a loro il lavoro. Però quando appunto parlano di migranti non parlano appunto dei migranti bianchi, migranti che possono essere appunto identificati come bianchi, come potevano essere gli europei, gli italiani, gli irlandesi, ma appunto migranti come messicani, le persone del Guatemala, persone africane che vengono dai Caraibi, persone che appunto effettivamente non sono bianche. In realtà appunto gli Stati Uniti, tralasciando gli indigeni e le persone che sono state portate come schiave, sono appunto una nazione costituita da migranti. Molti sono europei e in realtà appunto la narrativa che riguarda la migrazione di cui ora si sta abusando e imprigionando i latinoamericani, ma non solo, perché i latinoamericani è l'unica cosa che noi vediamo nei media, ma in realtà ci sono persone africane, asiatiche che vengono deportate, persone del Medio Oriente, appunto c'è un'idea etnocentrica di chi è italiano e di chi non lo è che prevale qui in Italia. È una dinamica diversa ma comunque radicata nel razzismo. Noi vediamo qualcuno come non italiano, cioè questa cosa la notiamo quando possiamo dire quando qualcuno non è italiano, quando attraverso il linguaggio e la cultura etnocentrica che esiste in Italia c'è una differenza tra una persona visivamente può essere individuata come italiana e come non italiana. E poi appunto per quanto riguarda la questione degli immigrati che appunto rubano il lavoro, Carlin dice che appunto non è il centro della questione, non è effettivamente questo il problema, ma il problema deriva da chi ha potere e dal sistema che appunto crea questa divisione, e il problema è appunto strutturale, istituzionale ed è anche psicologico. E la domanda che appunto ha sollevato anche lei qui nel momento in cui è arrivata in Italia è proprio questa, cioè dove sta il problema, qual è il problema dell'Italia. Il fatto è che c'è un meccanismo di paura e xenofobia che agisce e che però non va alla radice di quello che è il vero problema e ciò che succede. Il pensiero di Carlin è che i militanti, le persone militanti devono organizzarsi qui e attaccare il sistema a livello strutturale, il sistema che causa oppressione economica nella società e appunto perché appunto la migrazione non è il problema.
To your question of reparations, yes, this is becoming more and more dominant, particularly in the election cycle during the Trump administration. But Black people and others have organized because the exclusion of Black folk outside of the economic system remains a part of the United States. When we talk about the Jewish Holocaust, Germany gave reparations. When the United States had internment camps and Japanese folk were interned within the United States, they paid reparations. The most difficult conversation to have in the United States is about race and reparations. And Black folk in every system continually are marginalized and unable to gain economic wealth within the US system. And so a conversation about wages or economic compensation for the labor that black people have rendered to the United States that were never compensated. The wealth of the imperial United States was built on the backs of the enslaved Africans. The United States would not be wealthy, would not have the capacity to be a world dominator, an imperial power, if it was not for the labor of black people. We do have not benefited through an act of justice. They cannot pay us for what it cost, but through an act of human, moral, and ethical justice to say that we owe black people reparations. And how does it look and in what form? That is what the debate is about, right? So the laws gave us access to education, what we call affirmative action, so that white institutions who would keep black people out would admit black folk and others, women actually too, into university and have opportunity for education. White women are the primary beneficiaries of affirmative action because race trumps gender in the United States. That's the hierarchy, right? In the education system, you know, we can talk about the institutions that were built on the backs of slave money within the United States that circulated from the South to the North, all of the Ivy League institutions, Princeton, Yale, MIT, Harvard, Georgetown. But generally, remember I talked about the psychology of whiteness in America? If you go to a university, let's say, and you are black and you are there, white folk will think and use as a weapon, you don't belong here because affirmative action gave you a place. It's, do you all understand? Really, we are re-narrating that lie. Institutions were built for white people. You are here because you are white. You are entitled. It's given to you. We have to struggle and fight and work twice as hard, be twice as good to have access to one place. A tokenizing system. There has to be a system of equitable redistribution of access to education, to housing, to health, to economic viability, so banks give black folk access to opportunity for a living. And in our movement, we want to reimagine the entire damn systems because capitalism is not gonna save us. We know this. But the discrimination in the banking systems are not given to us for businesses. Loans to buy homes. There is a discrimination. And it's historical. Redlining, communities where black people are relegated that are poor, where they're not investing in business and green space and safety. And white people move away and create suburbs. And in US, you build equity and wealth through your house, through home ownership. And when your child is grown and needs to go to college, you get money from your house, you pay for college, you buy, you give money for down payment, and generation after generation gains wealth. Black folk know you live in a poor neighborhood. The value does not go up. You don't gain equity. You don't have money to give to the next generation. You have to struggle and work and fight. The net worth of a black family in Boston, where I live, is $8. For white families, it's something like $240,000. We say that enslavement gave white people unearned privileges, access to everything. You can be mediocre and sit in a classroom because you're white. And it gave black people undeserved disadvantages. We run the race with 10 tons on our backs. If we are here, it's a miracle. You should stand up and clap. We know we have genius and creativity and we have given to the world, but we don't get credit. Inventions, contributions to every discipline, every area, every kind of artistic and intellectual production, ever since we got here, it was stolen, erased, denied, and we are relegated to the margins. Reparations is owed to us, and this is why we will continue to struggle, and it is gaining attention. It is gaining a lot of discourse and conversation in the public sphere, and even political candidates now are running along in their platform with reparations as a part of their platform for us. And that is very, very important to equalize or begin to equalize, right? The inequities that exist over and against black lives.
Dunque, un lungo discorso sulle reparations, quindi sulla la possibilità che le popolazioni che hanno vissuto la schiavitù abbiano delle compensazioni economiche, e questo discorso ritorna sotto elezioni ed è tornato anche sotto l'amministrazione Trump. E, il punto è che l'esclusione dei neri dal sistema economico è tuttora parte degli Stati Uniti. La Germania, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha ripagato gli ebrei sopravvissuti all'Olocausto, così gli Stati Uniti con i giapponesi che erano sopravvissuti ai campi di concentramento per giapponesi negli Stati Uniti. Mentre invece sulla conversazione negli Stati Uniti su queste compensazioni verso i neri è ancora resta un problema e non è ovvia. Il punto è che la differenza economica tra bianchi e neri negli Stati Uniti è molto evidente, e se gli Stati Uniti hanno raggiunto la potenza e sono diventati la potenza imperiale che sono tutt'oggi, e anche per aver sfruttato il lavoro gratuito dei neri, e questa ricchezza loro non hanno mai potuto partecipare, e quindi oltre che una questione di giustizia economica è anche una questione etica, di giustizia etica. Ci sono stati fatti dei tentativi come quello dell'affirmative action, dei tentativi sul piano legislativo per cui appunto si può accedere più facilmente a ci sono delle specie di quote rosa e delle quote neri nelle istituzioni dell'educazione, ma guarda caso sono le donne bianche i primi beneficiari di questo sistema, e per questo perché race trumps gender, cioè la razza è più la vince sul genere dal punto di vista delle gerarchie più in fondo.
Sì, e appunto Carlin diceva che proprio appunto questa affirmative action è usata in realtà per riprodurre le dinamiche oppressive, cioè il posto occupato appunto nelle università, nelle istituzioni come quelle dell'Ivy League da persone nere, in realtà a loro viene rinfacciato da parte oppure viene usato, strumentalizzato la loro presenza lì da parte delle persone bianche, dicendo tu in realtà non appartieni a questo posto, sei qui semplicemente per il decreto di legge.
Poi ricorda che se i neri sono a questo punto perché hanno dovuto lottare 3 volte tanto, e quindi lei sostiene che questo riconoscimento le reparations sono dovute agli afroamericani, ed è un bene che anche i candidati alle primarie ne stiano cominciando a parlarne, perché è una questione di uguaglianza, di percorso verso l'uguaglianza.
The Me Too movement I will take your question in two parts. This is a complex question, but it's a very important one given the constellation of our current space. The relationship between Black and the white feminist movement. So even the term feminism is largely seen as a white imaginary about womanhood. In the historical feminist struggle within the United States and truly in Europe, the movement was a white woman's movement, right? And the agenda included the priorities and the cultural constructions and imaginaries of white women who did not take seriously the historical, social, political, cultural, the intersectional reality, the social condition and identity of other women, but Black women, since that's what we're talking about. And so there's always been a rift in the feminist movements within the United States. Black women were not so much concerned about employment outside of the home and not having been essentialized and relegated to the domestic sphere. If we had a home, we always had to work outside of it, and we worked for white women. Y'all feel me? Thank you for talking back. I'm also a Black preacher, and we have call and response, and I talk to you, and you talk back. Thank you. Yes. So, Black feminism, and more specifically, womanism, was founded to make our movement for the liberation of women rooted in our cultural identity. We understand that it isn't our womanhood is grounded in our identity as Black women. Blackness isn't just a part of who we are. Blackness informs our positionality, our identity within political, social, intersectional struggles. It impacts every node of our lives and our being. So our feminism, the unit of it, given the historical reality that I just walked you through of enslavement, of not having access to economic viability, and our entire community terrorized, right? Our feminism, our womanism, and some say it's a kind of feminism. Some don't claim the term feminism. And some reclaim feminism and say we are Black feminists. The Angela Davis and bell hooks kind. But womanism and Black feminism in particular, the unit of struggle isn't the individual woman. It is the survival of our community. And so we have the external facing struggle that includes all of the things that we would want to struggle for, wage and reproductive justice. Reproductive justice isn't only about contraception and freedom of decision making for us. Given our context, reproductive justice also means that if we have access to health care, freedom from violence through arbitrary rape and exclusion from economic viability and health care, if we have access to that and contraception,
all of the things that feminist movements that are white fight for. We want that. But if we have our children, our feminism also fights that they are able to eat, that they have access to education, that they have access to healthcare, that they won't be subject to arbitrary violence from the police, that they can live and thrive and flourish and grow up. That's the fundamental threat for Black women, is the survival of our people. Does that make sense? And so womanism and Black feminism in that context, this is a perfect example moving to the Me Too movement. When Tarana Burke, 10 years before what we now know as hashtag Me Too, Tarana Burke, as an activist, working class activist, was crying out against the rape and violence of Black girls and women that was very... that proliferated in the United States. Nobody paid attention to her. 64,000 Black women and girls are missing in the United States right now. 64,000. Nothing in the news about that, right? But when Alyssa Milano and all of the sexual predatory behavior of Harvey Weinstein, and well, of course, there's Bill Cosby, and Bill Cosby was a predator with white women mostly. But when that came out, that this has been happening with women, and all women really, and white women gave it attention, everybody paid attention, the world paid attention. And so Me Too is beginning to bring us all together. And because of our intersectionality and because of racism, we still have to struggle for the legibility of the threat that Black people, Black women uniquely face within our society. And so there is work to be done there in terms of bringing our movements together. The Women's March is what people look at. And the attempt to unite Muslim women and Black women and white women and all women for a common cause is a beginning of that. But if you look at the Women's March in all of the cities, who do you see?
White
women. Black women aren't showing up to the Women's March. Another quick example, the Women's March with pink pussy hats and all of this, these symbols aren't ours. The representation doesn't really include our stories, our context, our narratives. You don't invite us to the table after you've imagined something and tokenized us by inviting us to the table. This is what happens when, even in social movements, we're tokenized. Just to say, see, we have Black people, we're working, it's your idea, but there is no collaborative effort together of learning how to work together so we can all own it. It means giving up power, stepping back or away so that the space is expanded to the ideas, the knowledges, the ways, the full legibility of other women to co-create and imagine something that's for all of us. That's not what happened with the women's movement. So the struggle remains. You see them taking selfies with the police, dancing with the police during a march. Black people can't do that with the police.
Sì, quindi questa domanda è molto complessa ma molto importante. La relazione tra femminismo bianco e femminismo nero è essa stessa molto complessa. Infatti il termine femminismo è largamente visto come parte dell'immaginario bianco. In particolare appunto riguarda la lotta e il movimento delle donne bianche negli Stati Uniti e in Europa. L'agenda di questo movimento includeva le priorità e le costruzioni culturali di donne bianche che non prendevano sul serio la realtà sociale di altre donne nere, quindi c'è sempre stato appunto questa distanza, questa incomprensione, questa incapacità di comunicare tra i movimenti. Per esempio le donne nere non erano preoccupate, non si preoccupavano perché appunto non le toccava, non le riguardava l'essere relegate alla sfera domestica, perché le donne nere hanno sempre lavorato fuori casa se avevano una casa. Infatti il femminismo nero e in particolare il womanism è fondato per fare del movimento per la liberazione delle donne un movimento per la liberazione delle donne radicato nell'identità culturale delle donne nere, e l'essere donna delle donne nere è radicato nell'essere nere, e l'essere nere informa la loro posizionalità e la loro lotta intersezionale in ogni momento. Il loro essere parte di una realtà storica, e avere alle spalle un portato di schiavitù e non avere accesso a determinati privilegi economici fanno parte del loro essere donne. Alcune ritengono che womanism sia parte del femminismo, alcune rifiutano il termine femminismo, altre rivendicano il femminismo nero. Però insomma queste sono diverse correnti di pensiero. La lotta appunto non è delle donne singole, ma è per la sopravvivenza della comunità. La lotta include in realtà tutte le lotte delle donne bianche e ciò per cui le donne bianche lottano, però per esempio la giustizia riproduttiva per loro non è solamente, per le donne nere non è contraccezione, non è accesso all'aborto, ma nel loro contesto particolare significa anche appunto accesso alla sanità, al healthcare, alla contraccezione anche, ma in particolare appunto le donne nere vogliono che i loro figli possano mangiare, possano andare a scuola, e possono appunto banalmente sopravvivere. E per quanto riguarda in particolare poi il Me Too, diciamo che Carlin ricorda questa Torona Burke, che è stata la prima a parlare contro gli stupri, le violenze subite dalle donne, ma essendo una donna nera non è stata ascoltata, mentre quando Alyssa Milano ha parlato contro Bill Cosby, Harvey Weinstein, ed è venuto fuori appunto che cosa succedeva a tutte queste donne, e appunto sono state le donne bianche a parlare, tutto il mondo ha effettivamente ascoltato. In particolare poi appunto ha fatto l'esempio della marcia delle donne, nella marcia delle donne diciamo quello che si fa è parlare del fatto che ci sia un'effettiva intersezionalità e che ci sia effettivamente la presenza di donne con background etnici diversi e nere e altre donne, ma quello che effettivamente succede è che le marce sono appunto hanno solamente donne bianche, ci sono solamente donne bianche, e le donne nere sono menzionate come parte del movimento, ma non sono effettivamente presenti, non sono invitate al tavolo in cui si discutono e si organizzano le cose, non c'è una collaborazione effettiva e significativa per creare insieme, ma il movimento delle donne è un movimento che non lascia spazio e non cede il potere per lasciarlo alle donne nere, ma appunto le donne bianche possono farsi i selfie con la polizia.